Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Ho visto mia sorella che con una laurea in mano non ha raggiunto obiettivi economici, mettiamola così, ma anche lavorativi alti come si suppone, e questo mi ha proprio un po' fermato, mi ha fatto capire che forse anche con un diploma si può raggiungere lo stesso livello, però iniziando a lavorare 3, 4, 5 anni prima.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Nella puntata di oggi ci racconta la propria storia Marco, 24 anni, diplomato ragioniere qualche anno fa e che oggi fa il mestiere per il quale ha studiato, cioè il contabile, e che si dichiara felice di non aver fatto l'università. Ma all'epoca della scelta, quale fosse il suo destino e se convenisse o meno andare all'università, non è stato così facile da capire. Come spesso accade, l'esempio di un fratello o di una sorella maggiore in qualche modo contribuisce a segnare il nostro percorso.
La scuola superiore, il passaggio medie superiori, è stato molto influenzato da mia sorella. Mia sorella ha studiato al mio stesso indirizzo e io dopo le scuole medie non avevo assolutamente idea di cosa andare a studiare. Ero proprio perso tra tantissime possibilità, tra tantissimi indirizzi che il panorama scolastico offriva. Pertanto mi sono dovuto per forza arrendere e ho seguito le orme di mia sorella. E durante il mio percorso di studio superiore ho capito sin da subito che non c'entravo assolutamente niente con l'amministrazione, la finanza e il marketing.
Vi suona familiare questa confusione? Questo senso di non sapere bene che cosa si è destinati a fare nella vita e di non trovare molti altri riferimenti al di fuori della cerchia familiare?
L'esperienza che ho visto da mia sorella non è stata vista molto rosea, perché vedevo che lei si impegnava tantissimo per lo studio, per la giurisprudenza. Era uno studio molto a memoria, pertanto il mio impatto più diretto con l'università, che era proprio la sua esperienza, è stato abbastanza traumatico.
Alla laurea, arrivato il momento, Marco ci pensa e come. L'esperienza di sua sorella però non lo incoraggia.
Io sarei stato il secondo laureato, perché mia sorella è laureata in giurisprudenza con una laurea triennale, e volutamente poi lei non ha continuato perché è andata in una sorta di burnout di studio, e adesso lei lavora in uno studio di commercialista e esegue delle pratiche da commercialista. Io sarei stato eventualmente il secondo laureato, ma così appunto non è stato. Anche mio padre e anche mia madre sono dello stesso, ramo scientifico, mettiamola così, economico, perché mio papà, anche lui, è un diplomato in ragioneria, mia mamma idem, mia sorella idem, che poi si è laureata successivamente in giurisprudenza, e io, non sapendo cosa fare e vedendo che a loro piaceva quella tipologia di materia, mi sono voluto anch'io buttare su quel fronte.
Qui inizia il tortuoso percorso che porterà Marco a scegliere di iniziare a lavorare invece di continuare gli studi.
Nell'estate ero molto 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 confuso nuovamente dopo il passaggio medie superiori, anche superiori all'università, ero confusissimo. Difatti io mi sono accorto il 26 agosto del 2016 che il giorno prima c'era il test d'ingresso a ingegneria informatica qua a Bergamo, quindi avevo perso il treno, però non ero molto preoccupato di questa perdita, ero come in una mia bolla dove non sapevo che cosa fare, ma non volevo scendere nemmeno da questa bolla, ero proprio confusissimo e pertanto ho perso il treno dell'ingegneria informatica. Dopo qualche settimana, qualche mese di ozio totale, ho capito che l'informatica non era la mia strada, perché a me piaceva saperne di informatica, ma non avrei mai voluto fare ingegneria informatica o studiare per quella professione.
Dalla sua, Marco ha una certa intraprendenza e molta voglia di fare.
Decido quindi di muovermi e far qualcosa per forza, perché io oziare non lo sopporto, avevo già passato troppo tempo a non far nulla e pertanto con un amico di famiglia ho iniziato a lavoricchiare come diciamo collaboratore elettricista, che anche lì non sapevo assolutamente niente della materia, però ho voluto per forza far qualcosa.
I lavoretti occasionali, la sperimentazione, tutto nella norma. Poi però arriva il momento di chiedersi che cosa si vuol fare da grandi.
Successivamente ho capito che dovevo trovare una soluzione un po' più concreta, più stabile, mettiamola così, non un lavoretto spot. Pertanto ho deciso di mandare in giro qualche curriculum.
La storia di Marco, non un unicum, ma sicuramente anche una storia fortunata, lo ha portato ad un epilogo positivo.
Sono riuscito a trovare lavoro nell'azienda in cui lavoro attualmente e ho seguito il percorso che accennavo precedentemente, quindi stage, apprendista e tempo indeterminato adesso, e devo ammettere che ho trovato finalmente il mio posto nel mondo e il mio equilibrio, perché apprezzo tantissimo il lavoro che faccio, mi soddisfa tantissimo e la forza che mi fa alzare al mattino contento di andare a lavorare è il clima che ho in ufficio. Io mi trovo benissimo con i miei colleghi, ho un rapporto quasi diretto con il titolare, perché è un'azienda medio-grande e non è necessario ed obbligatorio andare dal proprio responsabile di area per poi mandare il messaggio al titolare. È un rapporto proprio diretto, pertanto non si è un numero, ma si è una persona, considerato come una persona, e questo a livello umano ti dà una energia incredibile, secondo me.
Marco oggi è entusiasta, la sua scelta lo ha portato in una situazione lavorativa che ama. Dal punto di vista del compenso, l'iter seguito da Marco è stato piuttosto comune: uno stage di un anno, poi l'apprendistato e poi il contratto a tempo indeterminato.
Ho iniziato nel 2017 con un contratto di stage di un anno, dove percepivo circa 500 euro al mese, 500-600 euro al mese, per poi passare dopo un anno a fare apprendistato, quindi per 3 anni, e percepivo circa il doppio, di circa 1000 euro, e poi passato al tempo indeterminato, la cifra è diventata un po' più consistente.
Ma Marco stesso non può sapere con certezza se tra diversi anni sarà ancora contento del proprio lavoro, e forse qualche elemento in più per prendere una scelta così importante avrebbe aiutato. Il confronto con sua sorella per ora lo fa sentire sicuro di aver fatto la scelta giusta.
Senza presunzione dico io sono più felice, perché faccio un mestiere, una mansione che anche lei mi invidia, ma non lo dico con superbia, proprio oggettivamente lei mi invidia la mansione che faccio, e anche a livello economico è paradossalmente riconosciuta di più la mia mansione nella mia azienda al mio contratto collettivo nazionale, perché il contratto collettivo nazionale degli studi di commercialisti ha un RAL, se non sbaglio, più basso rispetto a quello che è quello di un contratto collettivo nazionale del settore terziario. Io guadagno circa 1700 euro al mese, all'incirca, e si parla quindi di una RAL di 22.000 euro l'anno, all'incirca.
È difficile dire però che una laurea non gli sarebbe potuta servire o che non gli avrebbe potuto garantire più sbocchi professionali.
Una parte di me c'è ancora oggi, dopo 5 anni, che dice: Marco, prenditi una laurea. E paradossalmente smonta tutto ciò, quello che ho detto precedentemente. A me piacerebbe prendere una laurea proprio in economia aziendale, quindi fare una laurea, laurearmi, un percorso di studio improntato proprio sull'economia aziendale, che è un mix mortale se penso a quello che ragionavo in quinta superiore. Io non volevo fare l'università e non volevo studiare economia, adesso mi trovo 5 anni dopo a pensare esattamente il contrario.
Nella storia di Marco c'è un grande assente, l'orientamento, e questo lo accomuna a tanti ragazzi che magari nel periodo di confusione ci sono rimasti impantanati un po' più a lungo. Ma la scuola avrebbe potuto guidarlo meglio?
La scuola non è stata per niente d'aiuto. Il sistema scolastico ha grosse lacune, sia perché sulla mia pelle ho provato un passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori, quindi un'età in cui un ragazzo ha 13 anni e non sa che cosa fare della propria vita, e metterlo di fronte ad una scelta del tipo: vuoi fare il meccanico, vuoi fare il contabile, a 13 anni secondo me è proprio tanto tanto azzardato.
Grazie Marco per averci raccontato la sua storia. Noi abbiamo invitato di nuovo a Grano un'esperta alla quale siamo molto affezionati, Fabiana Andreani, anche nota come Fabiana Manager sui social, dove spopola con i suoi consigli sull'orientamento e sulla carriera. Ben trovata Fabiana.
Grazie mia.
Fabiana, hai ascoltato la storia di Marco?
Sì, assolutamente, con grande interesse.
Con grande interesse, perché è un po' il tuo pane questo. Allora, noi abbiamo deciso di chiamare questa puntata diploma o laurea. In realtà questa scelta mi sembra che Marco l'abbia fatta molto presto e soprattutto l'ha fatta guardando l'esperienza negativa di sua sorella con la laurea. Secondo te il suo è un caso rappresentativo di quello che accade oggi nel nostro paese?
Assolutamente, è un caso rappresentativo di come le persone si muovono nell'orientamento e soprattutto è un caso rappresentativo anche di come dove nasci possa fare la differenza. Figli non laureati tendono ad avere una percentuale di laurea molto minore, quindi sì, assolutamente. Parliamo circa il 40% delle persone laureate quando si hanno i genitori che non hanno una laurea, mentre le percentuali sono molto più alte quando appunto uno dei due genitori è laureato.
Certo, però torno alla domanda a monte. È necessaria veramente una laurea? Perché poi alla fine, dicevamo che la storia di Marco è rappresentativa, e Marco ha visto una sorella con una laurea in giurisprudenza non felice, non appagata e sicuramente meno solida. Quindi torno a bomba con la domanda che ci facevamo in apertura, con la quale abbiamo titolato questa puntata di Grano. Diploma o laurea non è una scelta così scontata?
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che anche lì il ruolo della famiglia e il ruolo della scuola sono fondamentali, da solo non hai gli strumenti per capire. Diciamo che tendenzialmente anche per una questione proprio generazionale, la generazione precedente, la generazione X, appunto i baby boomer, avevano sempre visto la laurea come una questione di elevazione sociale, il famoso ascensore sociale, quindi sicuramente tutti i genitori cercheranno di mandare il figlio verso la laurea, se non appunto nel caso appunto in cui ci siano esperienze diverse. Genitori che per esempio lavorano, hanno magari un'impresa personale senza una laurea, daranno un rinforzo in tal senso al figlio. Quindi Marco è nato in una famiglia dove comunque le persone lavoravano, crescevano, avevano comunque una certa posizione senza una laurea. Quindi chiaramente Marco ha trovato degli esempi che erano di mi posso realizzare anche senza la laurea. Poi naturalmente Marco ha fatto una cosa che magari inconsciamente, però ha fatto un percorso molto giusto di lavoro su se stessi, nel senso lui ha capito quali erano le sue passioni, però allo stesso tempo ha fatto anche un'analisi su quelli che sono i sacrifici che Marco non voleva fare. Quindi direi affidiamoci ai nostri sogni, ma teniamo in considerazione anche quelli che sono i sacrifici che non vogliamo fare, comunque le nostre priorità, come ha fatto Marco.
Questo è un ottimo consiglio, Fabiana, un ottimo consiglio al quale però vorrei abbinare quella che, diciamo, dal tuo punto di vista può essere un'indagine empirica di mercato. Ti faccio l'esempio della mia classe, diciamo, di provenienza. Ho fatto un liceo classico, al termine quasi tutti si sono iscritti all'università e tantissimi a giurisprudenza. Oggi nella gran parte, tolto uno di loro che aveva uno studio di famiglia, guadagna uno stipendio, tanto è precario, poi guadagna uno stipendio abbastanza basso che spesso li costringe a vivere ancora in casa con i genitori o in altre situazioni. Quello, diciamo, più di successo inaspettatamente è stato un ragazzo che l'università poi non l'ha fatta, che aveva conoscenza dell'arte del ciabattino, cioè rifaceva le scarpe, ha aperto un negozio dove fa questo lavoro con tutti i crismi, molto bravo per, insomma, il recupero delle scarpe, delle borse, del pellame in generale, e devo dire che ha avuto un successo imprenditoriale veramente notevole. Quindi io mi domando, a fronte di un mercato dove l'imprenditoria, alcuni mestieri come ad esempio alcuni mestieri di artigianato che non vengono più trovati, riescono a rendere di più di quello che garantisce una laurea, conviene sempre andare a fare l'università?
Questa, diciamo, sto facendo un po' di sospiro. Allora, diciamo che le statistiche dicono che tendenzialmente il laureato ha uno stipendio superiore al diplomato, non nell'immediato, nel post diploma, nel post laurea, ma nel lungo periodo. Se si vedono appunto le statistiche, si vede un divario abbastanza importante. C'è da dire che poi non tutti magari sono portati verso l'università. Prendiamo il caso di giurisprudenza, molti si iscrivono anche perché chiaro, dopo un liceo, magari con i genitori alle spalle, credi che quella sia una laurea solida, che ti dia quella formazione in grado di comprendere la realtà. Poi in mezzo ci vanno tutte quelle che sono anche le proprie attitudini personali, le proprie aspettative. Giurisprudenza è una laurea talmente ampia, ma è una laurea anche molto che prevede uno studio abbastanza minuzioso, quindi sono tutti pronti a questo. Quindi bisognerebbe un attimo, secondo me, anche prendersi del tempo per decidere cosa è meglio per sé nell'immediato, non tra 10 anni, perché tra 10 anni non lo sappiamo, non sappiamo le variabili che possono intervenire, quindi può esserci di tutto, una pandemia, le torri gemelle, la guerra, sto dicendo questi
sì, ma più o meno diciamo,
paura,
abbiamo vissuto tante di queste cose negli ultimi
quindi
tempi.
È chiaro, il ciabattino, allora, lì il ciabattino è anche una questione di sicuramente anche talento e anche opportunità, ha capito la nicchia, ha trovato quella nicchia di mercato. Secondo me bisogna fare più un discorso su quello che è più importante per me, un po' come ha fatto Marco. Marco ha il coraggio di dire: a me va bene così fare il contabile. Molti ragazzi, forse anche presi da queste, diciamo, anche retorica dell'eccellenza, devi realizzarti, devi in qualche modo soddisfare le aspettative degli altri, hanno questa paura di: oddio, ma adesso che succede? Mi devo accontentare? Basta così? Invece in realtà devono capire che il lavoro deve essere qualcosa in linea per il proprio stile di vita al momento. Ci dovrebbe essere un pochino più di onestà anche nelle famiglie.
Fabiana, a Marco, che ha trovato sicuramente una sua strada e che ci dice oggi voglio fare il contabile a vita, tu suggeriresti di formarsi ulteriormente, non solo all'università, mi riferisco anche ad altro, e pensi che la sua sia stata una scelta intelligente alla fine?
Allora, scelta sicuramente intelligente sì, perché comunque lui ha scelto qualcosa che ha dato subito un lavoro comunque anche ben remunerato, un lavoro anche abbastanza sicuro, però consiglio a Marco, anche questo non è, diciamo, il mio parere, ma le statistiche parlano chiaro, basta vedere le statistiche del World Economic Forum sui lavori più in pericolo di scomparire, se vede il contabile è tra quei lavori, ma non perché ci sia qualcuno di cattivo, un'entità malvagia, semplicemente perché tutti quei lavori che prevedono un processo di dati comunque anche su grandi dimensioni, è chiaro che la macchina man mano sulla velocità e sul processo appunto di quelle che possono essere attività anche abbastanza routinarie supera l'uomo. Dov'è che l'uomo ancora fa la differenza? Sulla strategia, sulla creatività, sul contraddittorio. Quindi il mio consiglio, quello per evitare che poi magari tra qualche anno di trovarsi magari in un vicolo cieco, di formarsi, di cercare di arricchire le proprie competenze anche in maniera non solamente iper specialistica ma anche leggermente più ampia, in modo da avere una competenza più ampia.
A cosa pensi? Facci qualche esempio.
Nel senso, sulla contabilità io direi anche di allargarsi a quelli che possono essere strumenti, per esempio di, non so, quelli che possono essere marketing automation, CRM, oppure anche comunque ampliare le sue competenze, non essere solamente il contabile che, diciamo, fa la parte operativa, ma magari in questo caso una laurea potrebbe servire anche per prendere una competenza un pochino più strategica, nel senso il commercialista che fa la denuncia dei redditi molto probabilmente andrà a sparire, ma il commercialista che ti fa il parere su una situazione, su un caso più complesso, tendenzialmente sarà un pochino più difficile al momento, perché ripeto, è una questione per cui la macchina ancora non ha questa capacità di astrazione, contraddittorio e appunto anche, diciamo, come dire, creazione di una soluzione originale.
Mi duole dirlo perché io per tanti versi sono una grande fan della scuola pubblica italiana che ho frequentato, ho avuto anche dei professori veramente bravissimi, alcuni si sono spesi anche nella fase dell'orientamento, però va constatato che c'è un fallimento cronico della scuola italiana nell'instradare i ragazzi, nell'orientarli, nel presentare loro delle opzioni che siano compatibili con il mercato. È tutto un onere della famiglia. Tu giustamente in apertura, Fabiana, dicevi qua la famiglia dove nasci fa la differenza. Ammesso, insomma, dato per scontato che è una strada molto solitaria, secondo te esistono degli strumenti che un ragazzo di 16, 17, 18 anni può cercare di usare per orientarsi in quella fase nella quale quasi tutti siamo stati molto indecisi?
Assolutamente sì, devo dire che in questo la rete può fare molto la differenza. Ne parlavo proprio ieri sera, io sono nata in un'epoca pre-internet in Umbria, in un paesino, quindi è chiaro che la mia vita era circoscritta a quelle colline verdi. Adesso un ragazzo, anche se nasce comunque in un paese di provincia, con la rete secondo me può anche cercare delle informazioni, ma non solamente semplicemente cercare non so, cosa fa l'ingegnere elettronico, ma per esempio Instagram da questo punto di vista è anche pieno di profili verticali su diverse professioni, non so, cioè adesso vedo profili di persone che fanno il biologo, persone che ti raccontano la professione d'avvocato, che ti raccontano magari come a lavorare nel marketing, nel digitale, quindi direi anche di informarsi, di incuriosirsi, di andare anche oltre quella che può essere l'apparenza del lavoro difficile o lo stereotipo del lavoro non adatto a una ragazza. Mettiamo nero su bianco, questo lo dico spesso ai ragazzi quando faccio orientamento, cerca di mettere insieme quelle che sono le tue competenze tecniche, quello che hai imparato a scuola e anche le tue attitudini. Cos'è che ti piacerebbe conservare di tutto questo? Qual è, diciamo, quell'ambito che ti rende più tuo? Perché da lì inizi a capire anche che tipo di lavoro, nel senso, una persona molto portata con i numeri può andare a guardare anche qualcosa che non sia solamente matematico-fisico, ma per esempio anche l'economia, nel caso tu sia comunque una persona anche curiosa per quello che circonda il mondo del mercato, i nuovi prodotti, la creatività che noi vediamo appunto ogni giorno sui social. Sicuramente la rete è piena anche di tanti webinar di orientamento, bisogna essere in questo caso, secondo me, anche attenti a quelli che sono dei canali preferenziali, per esempio anche lo stesso Alma Laurea, per dire, è un servizio molto buono che offre degli spaccati su quelli che sono proprio veramente la spiegazione di cosa fa una professione, perché spesso quando andiamo nei corsi di laurea io noto che gli sbocchi professionali sono un po' così fumosi. In questi siti un pochino più concretezza c'è. C'è da dire anche una cosa, che ogni lavoro si inizia da zero, quindi non è che dobbiamo pensare che per arrivare a fare l'ingegnere informatico dobbiamo avere chissà che competenze. È chiaro, ci deve essere un'attitudine, poi dovremo fare un percorso in linea in tal senso. Ci sono delle alternative all'università, come per esempio gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che secondo me sono una bomba del sistema educativo italiano, perché acquisisci una formazione teorica e nel contempo fai pratica su...
Peraltro hanno dei tassi poi di assunzione delle loro persone altissimi, li ho guardati.
Pazzeschi, ma sono creati per rispondere alle esigenze del territorio, quindi sono fatti praticamente apposta per inserirti nel mondo del lavoro. E lì ci sono per esempio degli ITS, anche in Lombardia, Job Academy, che per esempio ha dei corsi anche in HR, in marketing, le persone vanno a lavorare anche in multinazionali, proprio perché per certe tipologie di ruoli è più necessaria la conoscenza di strumenti che non avere questa formazione molto alta ma per nulla specifica. Poi la laurea può fare la differenza? Beh, nella lunga carriera sì, perché poi se vuoi fare magari una carriera, una crescita all'interno dell'azienda, potrebbe fare la differenza. Però ripeto, per iniziare a entrare nel mondo del lavoro cerchiamo di capire cos'è che vogliamo. Abbiamo voglia di studiare tantissimo, ok, anche fare giurisprudenza, ma abbiamo voglia di concretezza, non è vergogna se diciamo mi prendo un anno sabbatico e faccio appunto un altro lavoro o scelgo un percorso più professionalizzante, non è assolutamente vergogna, questo è qualcosa da sfatare assolutamente.
Senti, c'è un altro tema secondo me che dà uno svantaggio a chi sceglie di proseguire gli studi con l'università, che è il fatto che spesso si arrivi molto tardi nel mondo del lavoro, i tempi sono lunghi, magari si è perso qualche mese, qualche sessione e si inizia a lavorare a 25-26 anni. Questo a me sembra uno svantaggio cronico, soprattutto in termini di prospettiva di guadagno, o no? Conviene iniziare a lavorare prima? Conviene magari rallentare anche un attimo lo studio, ma affiancarci del lavoro?
Guarda, qui rido perché è un po' la domanda che mi viene fatta sempre appunto nei DM, quando ci sono i ragazzi che mi dicono: ho trovato questa opportunità di lavoro ma mi vado così a laureare 6 mesi più tardi, devo partire all'estero con l'Erasmus Trainship ma poi appunto non mi laureo in tempo. Allora qui veramente stampatevela, incidetevela su qualsiasi supporto, assolutamente, sia che tu vada all'estero sia che tu inizi il lavoro, non è assolutamente dannoso laurearsi più tardi, anzi viene visto come un valore aggiunto. E ti dirò di più, io nei curricula che vedo, quando vedo una persona che ha studiato solamente, non ha fatto nient'altro, inizio a farmi un po' di domande, non perché dico magari che non sia una persona valida, ma magari me la immagino una persona un poco, come dire, curiosa, magari è una persona molto, come dire, pedissequa sugli studi, magari una persona troppo iper specialistica, quindi coltiviamo anche quelle che sono le nostre passioni. Le esperienze lavorative non è mai troppo presto per iniziare, secondo me, a lavorare, a sporcarsi le mani. Poi quello non è il lavoro nella nostra vita. Attualmente la vita lavorativa di una persona non è fatta di un flusso continuo di lavoro dalla laurea alla pensione, ma è fatta proprio di un alternarsi di lavoro, formazione, impresa personale, magari poi ritorno a fare un altro lavoro, mi fermo, mi formo. Quindi immaginiamo che la vita ha molte più opportunità, ha veramente uno spettro di attività che non sono semplicemente inizio a lavorare e devo portarlo fino alla fine senza soluzione di continuità.
Senti Fabiana, il tuo consiglio a Marco l'hai dato, secondo me è anche prezioso, quindi gli hai fatto dei complimenti ma gli hai anche fatto dei moniti, diciamo, per il futuro. Su questo tema ti senti di dare un altro consiglio a chi ci sta ascoltando e chi in questo momento si trova magari in quella fase delicatissima di indecisione in cui si è trovato Marco?
Assolutamente. Allora, mi sento di consigliare una cosa, soprattutto più che altro fare un'affermazione: non esistono scelte sbagliate. Vuol dire che iniziare l'università, se non te la senti, magari conviene fare più un passo indietro, quindi non ti sentire in quel flusso per cui devi per forza rispondere, per forza iscriverti. Magari prenditi un attimo, un anno di tempo per valutare le opportunità, oppure se hai iniziato l'università e ti rendi conto che non fa per te, smetti, piuttosto di dire ormai l'ho iniziato, lo finisco, perché è più utile anche in funzione di una futura selezione dimostrare di avere ascolto verso se stessi piuttosto che dire abbasso la testa, sono un mulo, faccio le cose fino alla fine perché l'ho iniziato. Quindi ascoltiamoci. Tendenzialmente la risposta già la sappiamo e noi dobbiamo considerare la risposta nell'hic et nunc, evitare di fare questi piani a 10 anni perché appunto sono semplicemente inutili.
Grazie Fabiana Manager, Fabiana Andreani, che appunto trovate sui social con il nick Fabiana Manager, per essere stata così schietta e così on point come sempre. Grazie anche a Marco per averci raccontato la sua storia. Torneremo a parlare di questo tema e anche di altri che ci potete suggerire scrivendoci a grano@willmedia.it. Io vi auguro una buona giornata.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.